Amici, ve li immaginate questo ragazzo che è pieno di soldi, con il broncio scuro in volto, triste nell'animo, va da Gesù e gli dice: Maestro, io sono triste, sono giovane, sono ricco, sono bello, c'ho tutto, eppure sono triste. Tu una cura me la dai? E Gesù lo guarda, bello, ragazzo, ti do una cura particolare, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Ah, questo signore si riflette e dice: ah no, scuro in volto, rattristato, si gira e se ne va. Gesù lo guarda con occhio intensissimo, dice il Vangelo, bello, Gesù lo amò e avrà detto: povero sciocco, hai perduto tutto. Questo ragazzo non si è sentito di vendere tutto. Aveva tutto, soldi, giovinezza, bellezza, casa, amici, feste. Gesù, sono tanto triste, dammi la cura. La cura te la do. Ma se non la fai, questa cura l'ha rifiutata. Amici, i soldi. C'è beato chi ce l'ha, dice la gente. Orazio, poeta latino, prima di Cristo diceva: O auri sacra fames, o esacranda fame dell'oro, che sei la fonte di tutti i mali. Prima di Cristo. La gente che dice: doni i soldi, mando l'acqua lì in su, detto in perugino. Altro, io coi soldi sfondo tutte le porte. Lo sentiamo correntemente, no? Io con i soldi sfondo tutto, cioè ottengo quello che voglio, divento corrotto e corruttore. Ditemi, per i soldi che si fa? Tutto. Si fanno le guerre, si fanno le stragi, vanno a monte le famiglie per i soldi, si prostituiscono i figli e le figlie. Abbiamo anche esempi vicini a noi, a Perugia, da poco, eh? Le mamme che mandavano i figli per i soldi a fare quello che facevano a Perugia. Avete sentito tutte le cronache, no? I soldi. Beato chi ce l'ha. Ma è vero? È vero? Lo domanda a voi. Dice: ma tu doni ce l'hai i soldi? Mi bastano, anche troppo. Noi ce l'avevamo i soldi. La malattia ci ha messo a zero, alla miseria. Tante volte ve l'ho raccontato. Siamo risorti. La mia mamma, ve la ripeto questa lezione, la conoscete a memoria, ma ve la ripeto perché le cose ripetute servono. Ma io l'ho sentito, una cosa è sentire e una cosa applicare. Ora abbiamo venduto tutto e siamo felici per fare la casa di accoglienza. Io sono contento, sono felice di aver fatto questa casa. Quando ero giovane, non ve l'ho mai detto, avevo pensato di comprare una villa nelle Dolomiti, dove ero stato con i ragazzi e con le famiglie agli esercizi spirituali. Ho detto: mamma mia, adesso metto da parte tutto il gruzzoletto, mi impegno seriamente e compro sta villa, la vicina a Trieste, ad Aurunzo, Venezia, me la compro, mamma mia, e l'estate ci porto tutti i miei ragazzi, che bello, le famiglie, tutto l'estate, tutto l'inverno. Ma avevo tanti anni, avevo 75 anni. Ho detto: ma come faccio a questa mia età? Sì, l'acquisto, e dopo? Il mio successore gradirà questo acquisto? Che uso ne farà? La compro per la curia o per la gente? Andrà la morale o meno? ma io sono già anziano, non la posso gestire io, e non l'ho più comprata. Ho un grande rammarico nel cuore. L'avessi comprata, il mio successore, pensate, andreste in montagna tutti i giorni, dell'estate, dell'inverno. Non l'ho fatto perché ero troppo anziano. Domanda, ma saresti stato felice? Sì, per voi, non per me. Per voi sì, a me non mi interessava niente. Per dirvi quanto i soldi non ti danno la soddisfazione. Se tu li operi per te stesso, li usi come fine. Se tu li usi per gli altri, li usi come mezzo. Dice Sant'Agostino, tienli nelle mani i soldi, non nel cuore. Nelle mani saranno ottimi servitori, nel cuore cattivi padroni, è vero. Tempo fa un mio amico miliardario di euro, no di lire, un uomo di una capacità estrema, dove mette le mani è come remida, tutto diventa oro. Quel che si mette a fare è un affare grosso. Avevo bisogno di 10.000 euro, come togliere un capello a chi ce n'ha tanti, come quel signore Lave. Sa che mi ha risposto? Doni, ma io sono povero. Come? Come sei? Povero? D'animo, di sentimenti, non di quattrini e di cassa. Si dichiarava povero. Mi ha invitato una sera, ascoltate bene, a cena, per vedere la bocca, mi toccava aguzzare gli occhi perché c'erano i candelieri di stile antico, ma non c'erano le lampadine, c'erano due lampadine da 10 watt. Dico, ma guarda, io sento freddo. C'era una sola stecca dentro il camino. Ma guarda che mi hanno insegnato i vecchi che una stecca sola non fa fuoco, almeno due ce ne vogliono. Migragnoso. Venga in casa tua, mi fa sentire freddo, mi invita a cena, non ritrovo la bocca, ti chiedo 10.000 euro, mi dici che sei povero, povero disgraziato. Ecco, quel ragazzo ricco era come questo, giovane, bello, ricco, nobile, triste. Amici, vedete, i soldi, se li usiamo per noi, i soldi sono una ricchezza, Io non sono pauperista, I soldi bisogna produrli col lavoro, ce ne vogliono tanti. E non bastano mai. Attenzione però, dipende da come li usiamo. Se li usiamo per accumulare per noi, sono la nostra disgrazia. Se li usiamo per crescere nelle relazioni, per donare la vita, per far crescere la gente, per far felice la gente, diventano un'autentica ricchezza, perché sono un mezzo per comunicare. Quando Gesù ha detto vai e vendi, non voleva dire vai e vendi realmente, e no, perché una volta venduto non c'è più niente. Anche Francesco d'Assisi vai e vendi, è un altro caso quello. Perché Francesco ha rinnegato la sua ricchezza? Tornate a rivedere il film di Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna. Andate a vedere quando Francesco va giù nella tintoria, vede quei poveri schiavi trattati come animali dal padre Bernardone. Francesco ha un sentimento profondo di pietà per questa gente, schiavizzata dal padre. Su nel soffitto aveva i damaschi di Provenza, ricchissimi. Il damasco di Provenza, chi se ne intende sa quanto vale. Francesco, preso da furore contro, non il padre, contro la ricchezza, che fa? Va su, butta via fra la finestra, siete la disgrazia di mio padre, siete la infelicità della nostra famiglia, via, tutto. Per quanti zampatoni sul sedere si è preso Francesco? Quanti ceffoni si è preso dal padre Bernardone? Siete la nostra rovina. Ma il damasco per sé è una grande ricchezza. Mi ricordo, ero bambino io, questi ricordi mi servono. Il mio parroco di Mercatello, allora si diceva la messa in latino, no? E sempre le stesse cose si ripetevano. Allora parlava della ricchezza, no? Dice, voi sempre per soldi, sempre per soldi, è lo sterco del diavolo. E dal fondo uno dice, ce ne vorrei a carrate dei buoi di questo sterco del diavolo. Vedete la diversa posizione. Il denaro è ricchezza. La ricchezza ci vuole, i soldi ci vogliono, ce ne vogliono tanti con il lavoro, eh? Ma attenzione come li adoperiamo. Se sono fine davanti al quale ci inchiniamo per adorare i nostri idoli, sono la nostra fine. Se sono mezzo per rendere felici gli altri, sono la nostra gioia. Questo ragazzo che gli ha detto a Gesù, Gesù, guardami, io c'ho tutto. I comandamenti, non commettere adulterio, ce l'ho mai fatto. Non rubare, mai fatto. Non disobbedire, mai fatto. Non dire il falso, mai fatto. Amo i genitori, li amo. C'è la che mi manca. Amici, io, voi, siamo nella condizione di questo ragazzo? Io no. Almeno non mi sento pulito come quel ragazzo. Io ho sbagliato nella vita, come voi penso, no? Eppure, vedete, nonostante fosse un religioso, attenti a sta parolina, era un non credente. Era un religioso. Tutte le pratiche precise. Era un legalista. Vi ricordate il figlio maggiore del figlio prodigo, del padre misericordioso? Lo ricordate? Quando il figlio minore torna, il fratello maggiore come affronta il padre? Tu sei ingiusto, gli fai anche gli onori a questo peccatore che ha sciupato tutto con le prostitute e a me, udite, che sempre ti ho osservato, legalista, ho sempre obbedito, manco un capretto mi hai dato per consumare con i miei amici. Ecco, la stessa cosa. Cosa mancava a questo fratello maggiore? Aveva tutto, la villa, il padre, i soldi, le feste, tutto. Cosa gli mancava? Cosa? La libertà interiore. Era schiavo del suo egoismo. Non festeggiò il ritorno del fratello, ma se ne andò di casa accusando il padre di essere ingiusto. Tu sei senza cuore, tu sei ingiusto, tu manco un capretto. Notate, la butta sul capretto, non sull'amore, sul capretto. Chi usa questi termini, chi parla in termini di soldi, di capretti, non conosce l'amore. A questo ragazzo cosa mancava? Ditemi per essere felice. Gli dice Gesù, insegnami la strada per essere felice. Sì, io te la do, ma tu la vuoi seguire. Liberati dalla schiavitù del denaro. I soldi sono la tua catena. Non vedi che sei incatenato? Ma non vedi che tu vivi per i soldi? Io ho conosciuto un mio amico, tutta la notte stava così, con le mani sul computer, per vedere se le borse di tutto il mondo salivano e scendevano. Non dormiva tutta la notte per vedere se il giorno dopo le quote impegnate nelle azioni salivano o scendevano. Ma avete capito? Quello non dormiva mai. Viveva per i soldi, non con i soldi. Maledetto denaro, quando è male impiegato. Benedetto denaro, quando è bene impiegato. Amici, Sant'Agostino ci dice una bellissima parola. Tu sei il tuo desiderio. Gesù diventa il maestro del desiderio. Ci insegna ad amare, attenti, quelle assenze che ci fanno vivere. Noi viviamo di assenze, non di possessi. Viviamo di vocazione, di ciò che ancora ci manca, non di cose fatte. Che bello. Viviamo di cose che verranno. Il Signore ti promette la gioia quando tu hai la libertà del cuore, quando dentro non sei più incatenato. Ma siccome ti manca la libertà, ecco, vivi per la libertà. Gesù diventa maestro delle assenze. Tu sei il tuo desiderio, dice Sant'Agostino. Ami la terra, sei terra. Ami il cielo, sei cielo. Ma quel ragazzo era religiosissimo e viveva triste. Potremmo dire era tutto casa e chiesa, ma senza i binari della felicità. Possedere i beni e vivere anche da religiosissimi non significa avere una polizza per la felicità. E ma allora noi chiediamo a Gesù, ma per essere felice che ci vuole? Ecco la cura. Ci vuole la libertà del cuore. Mia sorella, scusate questi fatti personali, ma per me sono sintomatici. Mia madre le regalò un orologio d'oro, col braccialetto d'oro, di grande valore. Quando fece i voti di povertà, l'11 febbraio del 57, alla madre andò, madre, io ho questa cosa d'oro, siccome faccio il voto di povertà, io lo consegno. La madre Speranza dice, no figlia mia, no, no. Tienilo. Dice, ma come posso tenere l'oro quando ho fatto il voto di povertà? Ascolta, ascolta. Tu puoi fare a meno di quell'orologio? Sì, glielo do. Allora sei libera, sei povera. Povero non è colui che non ha, è colui che è libero nel cuore. Quanti ricchi sono poveri e quanti poveri sono ricchi? Io conosco persone ricche, tante, sono poveri veramente dentro, poveri di che? Di schiavitù, ma liberi di virtù, sono sganciati dalle catene e del possesso, sono persone che dei soldi ne fanno un dono. Quando questi soldi diventano dono per gli altri, ci fanno essere dono anche noi per gli altri. Tieni l'orologio d'oro. Se tu puoi farne meno, sì sì, è un ricordo affettivo, non me ne importa niente. Quello che conta è il distacco interiore. Gesù non invita ad essere poveri, disgraziati e miseri, ma ci invita alla comunione. Non potete servire Dio e il denaro. Due divinità. Il denaro è un Dio che schiavizza. Mi ricordo a Medjugorje. Sì, sono in tempo. Una signora mi disse, preghi per mio marito. Eravamo insieme, no? Andavamo alla collina del Pordo. Eravamo io, questa signora e i miei amici. A un certo punto Stomino si ferma, si blocca. All'inizio, dico scusi signore, mi fa male le gambe, dice no, allora perché non vien su? Non posso. Porca miseria, ma come mai? L'aiutiamo noi? No, non posso. In chiesa si fermò davanti alla porta, mica ne è entrato. Sapete la moglie che mi ha detto? Quando era giovane ha fatto un patto con Satana. Gli ha detto, se tu mi dai il potere di trasformare in oro tutti i miei contratti che faccio, io ti vendo l'anima. Parla, ti vendo l'anima. La signora mi ha detto, mio marito mi ha accompagnato, ma non è un turista, non è un pellegrino. E come fa a venire su con me in chiesa o al podvoro? Quando ha venduto l'anima a Satana. E Satana lo ha incatenato, gli ha bloccato le mani, stavolta anche i piedi. Non è entrato in chiesa, lo spingevamo, non entrava. Aveva donato l'anima, l'aveva venduta Satana. Se tu mi dai il potere che tutti i contratti che faccio diventino oro, ti do la mia anima. Amici, ecco cosa fa il denaro quando è male usato. San Francesco, avete presente la scena di Francesco d'Assisi? Davanti al vescovo Guido, il quale si vergognava che fosse nudo. Francesco era un libero anche da queste cose, no? Si spoglia tutto, anche i pantaloni, e disse, padre, tieni, anche i pantaloni nudo, tieni. Da questo momento posso dire veramente con libertà, padre nostro che sei nei cieli. Ma come mai San Francesco ha fatto questo? Ma perché dopo 800 anni ancora ha un fascino particolare sui giovani in modo particolare? Ultimo, un ragazzo ingegnere, un altro farmacista, già lavorava con tanto di soldi, tanti. Giorni fa il papà e la mamma andava, poi col Covid ha fatto soldi a palate, ha detto, mamma, chiudo la farmacia. Dice, ma sei matto? Dice, ma che ti ha preso, sei impazzito? No, non sono pazzo, vado via, chiudo questa attività. E dove vai? Vado a farmi frate con Francesco d'Assisi. Dice, ma abbiamo speso un sacco di capitale per farti studiare, per comprare queste negozie, per comprare... Ma tu sei matto, ma che ti ha preso? Pensaci bene. Ho deciso, mi faccio frate, lascio tutto, non se ne parla più. Ditemi, è matto questo? No, è matto? Francesco predicava ai frati di allora, oggi non so. Ni rabentas et omnia possidentes. Sappiate, fratelli miei frati, che la vera felicità sta nel non aver nulla e nel possedere tutto. È più facile salvarsi così. Quanto è difficile che un ricco vada in paradiso. È più facile che un cammello passi per la cruna d'un ago. Questa non la sapete. Sapete perché Gesù ha parlato così? Perché le antiche città, come Perugia, c'era Porte Burna, Porta Sole, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, era circondata da mura, no? C'era una porta piccolissima che si chiamava Cruna di un Ago. Cruna di un Ago. E per quella porta nessuno poteva passare, ci manca un cammello. Sentite perché, il cammello ci poteva passare se buttava via tutto quello che aveva, si metteva in ginocchio, lo spingevano dentro, cioè privo di tutto, spogliato di tutto. Gesù lo ha indicato, un cammello ci passa dentro la cruna, la porta di Gerusalemme, se si spoglia di tutto. Bello, spogliamoci di tutto per essere veramente felici. Chiudo, bella la prima lettura, quanta bella. Tutto l'oro di fronte alla sapienza è nulla e fango, tutto l'oro. Cioè, ma noi Gesù abbiamo lasciato la moglie, il negozio, i figli per seguirti. Pietro era un commerciante, era furbo, eh? Cioè, di noi che sarà? Cioè, ecco la risposta. Avrete 100 volte tanto in figli, moglie, figli, fratelli, possedimenti. Sentite Gesù, insieme alla sofferenza. Ah! È un bel lavoro. Gesù promette la vita eterna insieme alla sofferenza in questo mondo. Sì, signori miei. Sì. Perché non c'è resurrezione senza sofferenza. Non c'è paradiso senza sofferenza. In paradiso non ci va in carrozza, dicevano i nostri vecchi. Tutto l'oro di fronte alla sapienza è nulla e fango. L'ho amata più della salute e della bellezza. L'ho preferita avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonterà mai. Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Noi siamo figli di che? Non del déjà vu, ma del plus encore, dicono i francesi. Non del già visto, tutte le cose sono viste, ma del plus encore. Scrive Victor Hugo, ma i cieli immensi non riempiranno il mio cuore? Ma lo splendore dell'eternità non riempirà la mia vita? Amici, guardiamo il cielo, guardiamo l'azzurro del cielo, lì, non fra le nuvolette, nel cielo inteso giustamente, c'è il Padre Eterno che ti dice, io ti ho fatto per me e tutte le cose limitate, finite di questo mondo, sono incapaci ad esaurire i tuoi profondi desideri e non sarai felice finché il tuo cuore non riposa in me.